penso che su Danilo la gestione è stata pessima. No, pessima nel senso che penso che Thiago non abbia operato da solo, perché una manovra così la fai solo se hai accordo della società. Pessima ti dico che senza andare per le lunghe,
sì, sì.
Thiago e Danilo non si sono mai presi, cioè non è mai nato feeling. Non so quale sia il motivo iniziale, però non c'è mai stato un gran feeling. Dopodiché sei dipendente di una società, quindi lavori e fai il tuo dovere. Quindi lui non lo vedeva bene, sei stipendiato dalla squadra, vuoi andare via, benissimo, la Juve è messa male numericamente, dire c'erano 15 giocatori di movimento, allora il signor Danilo te lo tieni, te lo fai andare bene, lo tieni in panchina, non lo fai giocare se non c'è bisogno, fino al 30 gennaio. Io non avrei mai messo la porta il 3-4 gennaio.
Come te lo spieghi? Come te lo spieghi? Perché dobbiamo uscire dagli schemi soliti.
No, può darsi che la situazione fosse diventata intollerabile, può darsi che l'allenatore non lo volesse più dentro lo spogliatoio, perché è vero che ci sono state delle discussioni e forse l'allenatore, che ne sa più di me e te, ovviamente anche nella gestione degli uomini, pensa che magari un gruppo senza di lui sia maggiormente gestibile o plasmabile come lui lo vede, anche per raggiungere determinati traguardi tecnici. Immagino io. Dopodiché, ripeto, è chiaro che questo lo fai con l'accordo della società, perché poi ci ha parlato giunto il procuratore di Danilo per iniziare i colloqui per la rescissione del contratto, la risoluzione del contratto. Quindi l'accordo adesso quello.
Guarda, potrei darti un'altra buona notizia, conoscendo un po' le tue abitudini sportive, le tue passioni. C'è un calcio di rigore dopo il pareggio a favore del Bologna. Ma no, c'è una...
vince la Virtus, ma...
Ah, ho capito, no. Lo so che parliamo di basket, di tutto, come si viene nei nozzi, nelle trasferte.
E l'altra cosa, no, l'altra cosa è che io capisco che il mercato di gennaio è giunto, e questo l'ha sempre detto, è complicato, lo sappiamo, però Bremer si è rotto subito, purtroppo, per la Juve. Cabal poco dopo. Cioè, nel mondo dei migliori possibili, la Juve avrebbe dovuto avere in mano un difensore la prima settimana di gennaio, entro il 15 gennaio. Io temo invece che la Juve arriverà a partita con Milan senza nuovi acquisti, quindi facendosi anche Atalanta e Milan.
Quali sono i nomi più caldi? Arrivassero anche il 29 o il 2, perché quest'anno finisce il 3 o il 2 gennaio, il 2 febbraio, scusa.
Sì, i nomi più caldi sono quelli che avete letto sui giornali in questi giorni.
Certo.
Cioè Marullo e Barcellona, che forse è quello che per il quale si potrebbe avere una formula più vantaggiosa, e anche se quello più indicato secondo me sarebbe lo slovacco del Feyenoord, che è anche mancino e farebbe comodo, però io...
Che ci dicono più caldo per l'estate, è più disponibile il Feyenoord per l'estate.
Antonio, il problema è che a gennaio o muovi un sacco di soldi, come fu la Juve con Vlahovic a Firenze.
Vero.
Se no, perché qualche squadra ti deve dare in prestito, anche con diritto, con obbligo, un giocatore a gennaio, quando anche gli altri sono in corsa per i loro obiettivi?
È molto interessante quello che ci stai dicendo. Mi spieghi un po', perché in questa domenica sport serale, con la mia conduzione... volevo dare un po' di spiegazioni, non attenuare la rabbia dei tifosi, che è tanta. Come se ne può uscire? E se secondo te è stato sbagliato cominciare a parlare di crisi di risultati con l'allenatore, che poi ha cercato di ricordarci quelli che sono gli aspetti invece positivi, qualcuno dice arrampicandosi un po' sui vetri?
La Juve ha due grossi problemi che sono poi basic. Uno, fa fatica a fare gol. Oggi è uscita un'analisi molto ben fatta, come spesso succede, di calcio datato. Se riesci a recuperare,
sì.
È uscita oggi sui social, e dove si ricorda che la Juve ha avuto un expected goal di 0,82. E quindi era per rispondere a Thiago come la Juve avrebbe potuto vincere il derby anche con una superiorità del secondo tempo con 0,82 di expected goal, che sostanzialmente, traduciamo in maniera non tecnica, sono le aspettative di segnare, cioè le occasioni che tu costruisci. Ena, e si vede nel grafico del elaborato che ho visto oggi come la Juve purtroppo per lei è ripiombata in basso come produzione di occasione. La Juve è partita bassa in campionato, poi a metà campionato ha avuto un picco e ci sono state 4-5 partite in cui produceva tanto, poi magari non concretizzava ma produceva tanto,
almeno produceva, esatto.
Sì, adesso è di nuovo l'indice di nuovo precipitato e soprattutto è 6 partite dietro fine in Serie A che becca almeno un gol. E questo invece è un'altra, questo invece è un altro dato negativo, perché la Juve, se non altro all'inizio, ricorderai, col possesso palla, non dando lo strumento nei piedi degli altri, era dura che facessero gol. E invece sono 6 giornate, che prendi gol. E questo non è positivo.
Come se ne può uscire? Come può uscirne Thiago Motta? Che tipo di riflessioni dovranno essere fatte? Guarda, o cambiamenti, miglioramenti, guarda, lui li chiama?
Antonio, guarda, parlo come non si dovrebbe fare, cioè noi facciamo i giornalisti e gli altri fanno gli allenatori che sono più bravi, ma facciamo finta che io e te facciamo gli allenatori.
Qui su Radio Bianconera me lo devi permettere ogni tanto, lo so che mi tiri anche le orecchie in privato.
Io penso una cosa, che per esempio martedì a Bergamo, sì, anche se ti aspetta una partita da trincea, perché con Atalanta, sì, sarà tipo il fin 300.
Bell'esempio. I tifosi juventini, no, i nostri radioascoltatori ci confermano questo timore.
No, gli dico una cosa. Ti dico un dettaglio, perché spesso i quadri si capiscono i dettagli. Per me, Douglas Luiz deve giocare titolare inamovibile.
Quindi dice, deve diventare il punto fermo, però non l'ha ancora fatto. E perché? Perché non ci crede?
Nel senso che lui gioca il derby ieri, no? Secondo me né clamorosamente bene
né clamorosamente male. Bravissimo.
Ha fatto il suo, cioè, voglio dire,
da giocatore.
In uscita puliti i palloni, non ne ha perso uno. Si vede che sa giocare a calcio, ma questo non dovevamo esserci io e te a dirlo. E, ragazzi, anche se uno costa 50 milioni di euro ed è un brasiliano, secondo me ha bisogno anche di fiducia. Quindi io dico, è un giocatore comunque dotato di una certa classe e di una certa qualità, fallo giocare 3-4 partite di fila, dopodiché gioca malissimo, perdi tutte e 5, lo cambi. Però fallo giocare 10 minuti, poi una partita, poi due panchine, non lo so, è vero, ci sono anche gli altri, ma adesso non c'è neanche quella scusa lì, perché la rosa è tutta angosso. Io Douglas Luiz lo farei giocare, poi vediamo come va. E invece, sempre rimanendo a Douglas Luiz, una cosa che non ho capito ieri,
sì,
è che Thiago, anche in conferenza, ci ha detto, se tu ti ricordi, parlava dei tre di centrocampo. Perché lui, anche a Bologna, sostanzialmente, è vero che noi lo mettiamo sempre giù 4-2-3-1, la Juve di solito, no? A meno che quando non giocava con Thuram davanti alla difesa era 4-1-4-1. Ma lui, anche a Bologna, parlava dei tre di centrocampo, cioè i due in mezzo e il vertice alto, che era come era Ferguson nel primo Bologna. Di solito nelle sue squadre, e anche la Juve, tu lo sottolineavi in alcune partite di questa stagione, si cambiava di posizione questi tre qua. Quante, sì, volte abbiamo visto una mezzala? Benissimo.
Se tu anche troppo, partita, dicevamo a volte,
sì,
a fine partita.
Sì, anche troppo. Però se tu riguardi la partita di ieri col Toro, io Douglas Luiz l'ho visto sempre
davanti,
dato dietro. Sempre.
Assolutamente
sempre.
Sì, non ho rivisto la partita.
Allora io dico, ma scusatemi, ma Douglas Luiz nasce davanti a una difesa? Benissimo. Però nell'Aston Villa, gli ultimi 2 anni, ha fatto molto bene, è vero che 10 gol vengono con di calcio
davanti.
Trequartista!
Gol, allora, e assist, dicono quelli che hanno seguito l'Aston Villa in quegli anni.
È vero. Allora, Thiago ci dice in conferenza l'altro giorno, è uno che sa passare molto bene il pallone. Allora io dico, scusami, hai con Miners, che è vero che è un grande stoccatore, ma funziona o non funziona, no? Io dico, ma ieri, ma perché nelle rotazioni, nei giochi che fai, io Douglas non lo vedo mai davanti? Mai.
Perché ieri ti mancava Locatelli.
No, ma va bene, ok. No, ma era
no, ho capito. No, a me stupisce di più Massimiliano Nerozzi, sempre in collegamento con noi. Abbiamo praticamente anche consumato i nostri secondi a disposizione, e te ne ringrazio, perché anche domenica, per chi ogni tanto dovrebbe riposare come i giornalisti.
No, guarda, sono in redazione.
Ah, allora ti lascio subito. Cosa stai preparando? Cosa stai cucinando per domani? Ci puoi anticipare?
Niente, No, niente di clamoroso. Aspettiamo per il clamoroso, aspettiamo dopo la partita d'Atalanta.
Ah, per il clamoroso dopo la partita d'Atalanta con l'Atalanta, visto che faremo un viaggio insieme verso Bergamo, significherà che dovrò estorcerti qualcosa per capire meglio. È vero quello che dici, al di là delle emergenze, ma è anche vero che ha giocato poco il brasiliano. All'inizio era una questione, e questo per me è il problema. Fagioli, al di là di quello che si dice oggi sui social, perché gioca niente in questa Juve, quest'anno in cui devi provarli? Non penso che
Io dall'idea che mi sono fatto vedere, i pochi allenamenti che ci hanno fatto vedere e di spizzoni di partita, io purtroppo ho la sensazione che Fagioli sia un po' disconnesso. Cioè disconnesso dalla Juve, dalla situazione, dalla partita, e quindi penso che la soluzione migliore per lui, che
cambiare aria.
Per me è un grande talento, sì, ha i piedi, ha il controllo, vede il campo, però in questo momento non penso che possa esprimersi al massimo a Torino, insisto, a Torino e con la maglia della Juve.